da sola, tua musica è tutta vera, su quell'ombra dove si vola, tra la scienza e la leggenda.
C'è una città nella profonda Sicilia dove più che in ogni altro luogo le culture si mescolano. Una città dove i popoli, le razze, le usanze e le religioni sono convissute da sempre in una tacita armonia. C'è una città dove si respira aria di mare, il mare caldo dell'Africa, perché l'Africa è proprio a due passi, ma anche il mare dell'antica Grecia e giù fino ai Fenici. Eh sì, perché qui la storia parte proprio da loro. Oggi, cari amici di Radio Più, vi voglio raccontare la storia di questa fantastica città. Oggi vi voglio portare con me a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.
Il Mediterraneo, sì, la fortezza che non te ne porta, ad ogni una poca ampare, la ricchezza che ogni...
I Fenici, popolazione dedita ai commerci marittimi, fanno di Mazara un importante emporio mercantile e la battezzano con il nome di Mazar, ovvero la Rocca. La dominazione romana inizia sul finire della Seconda Guerra Punica, divenendo castrum. Testimonia questo periodo il pavimento musivo di un'abitazione romana, che raffigura un cervo dorato tra decorazioni floreali in movimento. Occupata dai Vandali e dai Goti, passa poi sotto l'impero bizantino e infine viene conquistata dagli Arabi. E fu proprio con l'arrivo degli Arabi che la città si riprese economicamente. Mazara divenne il più grosso centro giuridico della Sicilia e un importante luogo di incontro commerciale, artistico e letterario. La popolazione raggiunse addirittura i 30.000 abitanti. Grazie all'introduzione di nuove colture portate dagli Arabi, quali limoni e aranci, e alle nuove tecniche di irrigazione, riprende lo sviluppo dell'agricoltura, mentre l'attività portuale torna agli antichi fasti per la ripresa degli scambi commerciali con i paesi africani e spagnoli. Sotto il governo di Ibn Manqut, Mazara diventa un importante centro di studi islamici per l'insegnamento della letteratura, della poesia, del diritto e delle religioni. L'impianto viario del centro storico e la fitta casba testimoniano proprio questo periodo. Nell'anno 1000 cadde sotto il dominio normanno e furono costruite le possenti mura di difesa e si rafforzò il castello arabo. Fu allora che cominciarono diverse opere di fortificazione per difendere la città da possibili attacchi nemici e la costruzione di diverse chiese con lo scopo di ritemprare l'indebolita fede cristiana. Con Enrico VI e la dominazione sveva si instaurò un regno di terrore. Bruciò vivi i vescovi che avevano partecipato all'incoronazione di Tancredi e imprigionò il figlio di quest'ultimo, Guglielmo, accecandolo e devirandolo per impedirgli di avere successori. Un periodo pessimo questo per l'elevata pressione fiscale e la riduzione della polietnia, con il continuo esodo della popolazione musulmana che determinò una crisi epocale. Alla crisi di produzione agricola e artigianale si aggiunse l'inasprimento delle azioni piratesche nel canale di Sicilia, non migliorò sotto gli Angioini. Ne seguì il periodo aragonese e poi ancora quello borbonico, durante il quale sorsero numerosi insediamenti residenziali lungo le trazzere regie, mentre sulle sponde del Mazaro si incrementarono gli stabilimenti per la lavorazione del pesce e dell'uva. Ecco perché, con una così importante storia passata, Mazara racchiude in sé una moltitudine di culture differenti che dall'arte alla cucina, passando per i suggestivi angoli di cui è piena, non finisce mai di stupirci. Il vecchio centro storico, un tempo racchiuso dentro le mura normanne, include numerose chiese monumentali, alcune risalenti all'XI secolo. La chiesa di San Francesco è la più famosa e la più visitata. Sorge nella parte più antica della città, contigua al vecchio tracciato delle mura. Il prospetto principale si affaccia sull'omonima piazzetta, nella quale confluiscono tre strade ed uno dei numerosi percorsi pedonali che si snodano tra i cortili e gli stretti passaggi della casba. Si tratta di una chiesa cattolica dalla storia parecchio travagliata. Edificata sopra un'altra chiesa già preesistente, era inizialmente di stile architettonico arabo-normanno, con 3 navate e 13 altari. Verso la fine del 1600, tuttavia, l'allora vescovo della diocesi Francesco Grifeo decise di modificare radicalmente la struttura originaria. Da arabo-norman si trasformò così in un tipico esempio di architettura barocca, con un'unica navata, dei soffitti molto alti caratterizzati da una volta a botte. È ritenuta la chiesa barocca della Sicilia proprio per la spettacolarità degli affreschi e degli elementi in bassorilievo sulle navate che rappresentano fanciulli, donne e angeli, festoni di frutta e motivi di carattere naturale. Interessante anche l'adiacente convento con il portale in marmo costituito da 2 colonne alzate su piedistalli e parallelepipedi raccordati in alto da un frontone spezzato, sovrastato da una nicchia con la statua della Madonna. Il campanile è interamente in pietra da intaglio, con una copertura piramidale rivestita da mattonelle in ceramica. La cattedrale del Santissimo Salvatore è anch'essa ricostruita sulle macerie di un'antica basilica saracena. All'interno presenta 3 navate con colonne ad arco a tutto sesto, mentre le cupole sono rivestite di maioliche colorate. Ciò che stupisce maggiormente i visitatori, tuttavia, è l'affresco della cupola centrale, raffigurante il giudizio universale, attestato probabilmente al cefaludese rosario spagnolo. Un tipico esempio invece di architettura arabo-normanna applicata ad un edificio religioso è rappresentato dalla chiesa di San Nicolò. Situata lungo la sponda sinistra del Mazzaro, questa chiesa venne costruita in epoca normanna e presenta una pianta quadrata dotata di 3 absidi e una cupola. Con il passare del tempo, tuttavia, venne modificata e riadattata ai diversi stili delle varie epoche, così è facile notare elementi architettonici più vicini allo stile barocco. Altra chicca da non perdere è il piccolo teatro Garibaldi. In seguito ai moti rivoluzionari del 1848, il canonico Gaspare Viviani venne incaricato di fare un teatro per la sua città e in 3 mesi il teatro venne realizzato con una spesa di 2.355 ducati prelevati da un fondo lasciato dal vescovo Scalabrini per la ricostruzione del porto. Nel 1849 venne inaugurato col nome di Teatro del Popolo e successivamente dedicato a Giuseppe Garibaldi. Arrivo attraversando il centro storico, magnificamente decorato dalle maioliche degli artisti locali, tra monumenti normanni che si sposano con la nutrita comunità araba del rione della Casba, e via Carmine, su cui si affacciano il Palazzo dei Cavalieri di Malta, sotto al quale sono stati rinvenuti i resti dell'insediamento fenicio proprio davanti alla chiesa, oggi sala consigliare, e all'attiguo convento dei Carmelitani, che oggi ospita le sale del Palazzo Comunale. Un semplice cartello di un'anonima facciata di un palazzotto del XIX secolo mi indica che qui è il Teatro Garibaldi. La facciata mostra un portoncino sormontato da un'architrave in pietra locale, decorato da 2 volute corinzie ed un festone di ghirlande in rilievo. L'atmosfera che mi accoglie nell'atrio mi catapulta immaginariamente indietro nel tempo. Alla mia destra l'originale biglietteria in legno, a sinistra sempre in legno il guardaroba. Dietro a quei drappi color porpora ecco la platea a ferro di cavallo, con un piccolo accesso a 2 scale che conducono ad un duplice ordine di palchetti tramezzati e con accessi separati e al loggione. Anche se privo di decorazioni all'esterno, il teatro internamente è invece ricco di elementi pittorici tipici del folklore siciliano, che ricordano la pittura che orna i tradizionali e variopinti carretti. in alto decori e disegni. La boccascena è costruita a parte in muratura, a parte in legno, e sopra di essa campeggia una trinacria. Dal palco non si può non ammirare le belle poltroncine in legno e velluto rosso che richiamano i cinema e teatri della metà del Novecento. Fatto curioso è che l'intero teatro è stato costruito con elementi provenienti da demolizioni navali e così paramezzali e chiglie sono stati utilizzati per le travature più importanti o come pilastri portanti per i palchi e per il soffitto in legno. Bagli sorreggono i palchetti, mentre serrette, trincarini, porzioni di madieri in solido e ben stagionato legno di rovere con la loro sagoma curva compongono l'intero perimetro della struttura linea del teatro e ne favoriscono lo sviluppo armonioso della sua forma a ferro di cavallo. Le assi dei fasciami compongono il resto dei calpestii e dei tramezzi. Per costruire una struttura così particolare come i ponti di un vascello, la comunità locale si è rivolta alle migliori maestranze della città, i maestri d'ascia, veri detentori del sapere pratico della lavorazione di un nobile materiale quale il legno. Il teatro ha ospitato opere liriche, operette, rappresentazioni ludiche fino al 1930, anno dal quale l'attività dello stesso andò diminuendo fino a cessare del tutto. Da visitare anche l'arco normanno, ovvero ciò che resta, dell'antico castello normanno fatto edificare dal conte Ruggero I nel 1072, accanto al quale si estende Villa Iolanda, l'ex giardino. Ma ecco il suono del muezzin che si diffonde nell'aria come il vento fresco all'imbrunire di una giornata arsa dal sole. Affascinata da quel canto antico, mi incammino tra i vicoli della Kasbah che si perdono nell'eternità di un luogo senza tempo. Se una persona si trovasse a camminare in questo luogo così speciale, senza sapere dove si trova, avrebbe non pochi problemi nel comprendere in quale paese stia passeggiando. L'antica Kasbah araba oggi viene restaurata da tunisini che fanno a gara chi metta più maioliche sulle facciate. È allora che la mente inizia a immaginare un canale che getta le sue acque nel mare. Lungo le sue sponde, capitani e marinai partono per lunghi giorni di pesca in acque lontane. Sulla terraferma alcune donne rimangono a casa a cucinare couscous di pesce, mentre le suore di clausura preparano deliziosi dolci di mandorle. Suoni e colori di un mondo antico che non c'è più. Per i vicoli del vecchio centro e perdendosi per le stradine si possono raggiungere capolavori arabo-normanni del tutto trascurati o bronzi greci dalla bellezza senza tempo. La cittadina siciliana, che fu la prima a essere conquistata dagli arabi nell'anno 827 e conta oggi il 15% di abitanti di religione musulmana, ha una delle flotte di pesca più importanti in Italia. Gli islamici vi rimasero per molto tempo anche dopo la conquista della città da parte dei normanni. Con l'imperatore Federico II la comunità si estinse, ma i primi tunisini tornarono negli anni 70 e sbarcarono clandestinamente sulle coste mazzaresi, nascondendosi nei casolari sparsi nelle tenute agricole. Considerato il bisogno di manodopera nel settore della pesca, la comunità è cresciuta giorno dopo giorno. La loro presenza è oggi così importante che circa la metà degli equipaggi degli oltre 350 pescherecci locali è di origine tunisina. Senza più alcuna discriminazione, oggi i tunisini non solamente usufruiscono degli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani, ma sono inseriti nel tessuto sociale e politico della cittadina. La maggior parte dei musulmani vive nel centro storico, proprio in quelle zone dove un tempo vivevano i loro antenati. Sempre nel centro cittadino esiste la moschea locale, una delle poche in Italia dove si chiama la preghiera 5 volte al giorno con il tradizionale canto del muezzin. Quello che poco fa ho sentito e che mi ha attirato in questo dedalo di viuzze tanto strette che a volte a fatica passa una bicicletta. Camminando sul Porto Canale è facile chiudere gli occhi e tornare indietro di secoli. Le voci lontane parlano di spezie, pesca, filosofia e religione. L'energia di allora mormora attraverso le pietre dei monumenti e i volti degli abitanti. I mazzaresi cristiani, quelli atei e i loro compaesani musulmani, hanno scolpito nel viso la splendida storia della loro città. Ma un altro abitante della città merita di essere conosciuto, è il satiro danzante. Nel marzo del 1998 un peschereccio mazzarese recuperò nelle acque del canale di Sicilia, a circa 480 metri di profondità, una scultura bronzea alta 2 metri dal peso di oltre 96 kg. Il satiro oggi è ospitato all'interno della chiesa sconsacrata di Sant'Egidio. Si tratta di un esempio raro di statua bronzea greca. E dopo la doverosa visita mi vado a gustare il tipico piatto che qui ogni brava massaia di qualunque religione sia prepara a regola d'arte. Il couscous di pesce, un trionfo di sapori, colori e profumi, come solo qui a Mazara del Vallo si può gustare.